This one's dedicated to all the freaky people out there. All us lovely freaks and weirdos. We're just trying to make it through life, you know what I'm saying? Sometimes it's rough out there. Just try to keep a sense of humor. Try to stay human, you know what I'm saying? Starvation is a creation of the devil, a rebel. I'm bringing food to the people like a widow. Bringing flowers to a grave in the middle of the city. Isolation is a riddle. To be surrounded by a million other people, but feel alone like a tree in the desert. Dried up like the skin of a lizard, but full of color like the spots of a leopard. Drum and bass pull me in like a shepherd. Scratch my itch like a needle on a record. Full of life like a man going to Mecca. Sky high like an eagle up soaring. I speak low but I'm like a lion roaring. Baritone like a Robeson recording. I'm giving thanks for being human every morning.
Stay human. Buon pomeriggio, buon sabato pomeriggio da Claudio Agostoni e benvenuti a un nuovo appuntamento con Stay Human. Tell your neighbor, tell a friend, every box got a right to be booming, because the streets are alive with the sound of boom. Un'occhiata al sommario della puntata odierna, dove parleremo di un Johnny Cash antifascista, dove parleremo di un libro che racconta la storia di due partigiani, un libro scritto da Rossella Köhler e Tommaso Sacchi. Insomma, tematiche antifasciste, perché noi siamo antifascisti non solo il 25 aprile ma a 360 giorni all'anno. 25 aprile, come vi ricorderete, è l'anniversario anche della liberazione in quel del Portogallo, e allora vi racconteremo la storia di una canzone di Chico Buarque legato al 25 aprile portoghese. Ecco, questo e tanto altro nella puntata odierna, che inizia come sempre andando in Africa. Loro sono delle nostre beniamine, sono les Amazon d'Afrique.
Is happy, eh? Is happy, eh? Oh no, oh no, oh oh oh.
Soy horoye, cuando estar aquí de mí,
muso e horo ye
mamya mama nem sendate bana le shato man map sendate mamya mama nem sendate ampana sawe
Erano le Amazon d'Afrique, un collettivo di voci africane che parla a nome di tutte le donne, una sorta di supergruppo panafricano in cui le cantanti si alternano alla voce, ai suoni, insomma ne abbiamo parlato all'interno di Stay Human e a noi piacciono assai, augurandoci di poterle incrociare prima o poi in un concerto dalle nostre parti. Detto ciò, era una puntata, quella di quest'oggi, antifascista assai. E allora partiamo da un regalo che ci ha fatto Willy Peyote con una nuova canzone che è lui stesso ad introdurre.
Io il mio tentativo era di parlare soprattutto agli artisti, sì. Perché mi è capitato in passato di ad avere a che fare con altri personaggi della musica, magari a dire, cioè, che vengono percepiti come persone impegnate, comunque con cui poi mi ci vanno a discutere del fatto che in realtà secondo a queste persone l'antifascismo non è più un valore. Il fascismo non esiste più e quindi sei vecchio perché parli di antifascismo. Io ho cercato di spiegargli che c'è qualcuno c'è morto, magari sì. Anche dei parenti della persona che hai di fronte, ma a prescindere da questo, la nostra Costituzione si basa sull'antifascismo. Si può parlare di tutto, possiamo parlare di politica, di questo, di quell'altro, ma non si può prescindere dall'antifascismo. Volevo solo riportare l'attenzione su quello, perché a voler non pestare i piedi a nessuno si fa il gioco di quelli che poi prima o poi ti passano capito?
Sì.
Perché questo gioco del no, però non vorrei perdere degli ascoltatori, perché se dico questa cosa qualcuno non sarà d'accordo, cioè sti cazzi, ok?
Che sorpresa rincontrarti a caso, ci ho sperato ma non ci pensavo più, un minuto dopo già ti amo, come se non fosse mai cambiato nulla in testa, e se reciproco non mi interessa, e mi trasformi sento il cuore a destra, sei una voragine che ora si apre dentro di me, tanto il tempo non può cancellare, torna tutto come mi hai insegnato tu, tu che hai sempre detto pane al pane, è per questo che mi hai conquistato, che sei onesta, e se tu non la
Stay.
era Willy Peyote, il brano si chiama Giorgia nel paese che si meraviglia, e la Giorgia in questione, fate un po' conto voi che Giorgia è. Radio Popolare, Stay Human, un libro che consigliamo anche a coloro che hanno dei ragazzi, dei figli, dei nipoti. Beh, cominciamo a leggiucchiarne un estratto.
Nonno Dado raccontava a noi nipoti che lui rubava i conigli, per dirci che a lui toccavano i compiti meno importanti. Non sono un eroe, diceva. Lui recuperava una pignatta per preparare la cena, nascondeva le patate donate da un contadino, trovava una giacca invernale per il compagno rimasto senza. Lui si occupava di questo. Non voleva imbracciare le armi e tantomeno sparare. Che rischiasse in ogni caso la vita, perché i tedeschi lo avrebbero comunque fucilato, io l'ho capito presto. Il partigiano Dado, mio nonno, aveva un'idea molto chiara di ciò che riteneva giusto e ciò che non lo era. Aveva tolto la divisa dell'esercito italiano ed era scappato nei boschi per difendere il proprio paese da quello che riteneva il pericolo più grave, cioè il fascismo. Però aveva anche scelto di non uccidere nessuno, pur sapendo che la guerra è anche questo. E camuffava quella sua decisione dietro l'idea del ladro di conigli. Mio zio Giampaolo si era trovato davanti a una scelta altrettanto enorme e dolorosa. Lui ha scelto di premere il grilletto, ma contro se stesso, per salvare i compagni, lasciando sulla sua famiglia l'ombra di un dolore che mai più si sarebbe dissipato. Sia Dado sia Giampaolo ci insegnano ancora oggi una lezione importantissima sulla forza delle nostre scelte. Le loro storie dimostrano che ognuno di noi può contribuire con le sue decisioni a scrivere la storia di un paese e che la storia è fatta di istanti, come quello sufficiente a premere un grilletto per salvare i propri compagni o di semplici gesti come quello di rubare un coniglio.
Quella che abbiamo appena ascoltato è una pagina tratta da Il Bosco dove tutto cominciò, un libro scritto a quattro mani da Tommaso Sacchi e da Rossella Köhler. Siamo al telefono con Tommaso Sacchi, lo conosciamo come assessore alla cultura della città di Milano, ora lo conosciamo anche come scrittore. Benvenuto Tommaso sulle nostre frequenze.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare.
Ecco, l'abbiamo detto subito, è un libro a quattro mani, tue e quelle di Rossella Köhler, tua mamma. Volevo chiederti, partirei proprio da qua, se la primogenitura per questo libro è tua o di Rossella?
Ma lo abbiamo pensato insieme, devo dire che la prima è stata mia madre, che purtroppo ci ha lasciati a dicembre, nello scorso dicembre, ma ben prima di scoprire una malattia che non l'avrebbe purtroppo lasciato tregua, aveva pensato, lei autrice, geografa, scrittrice, aveva pensato di lavorare su un testo comune a quattro mani per la prima volta. Mi aveva un po' stupito, devo dire, quando mi aveva proposto di entrare nelle vesti di autore, ma il motivo era chiaro, le storie che raccontiamo in questo libro, che esce proprio in queste ore in libreria, sono le storie di due giovani partigiani, mio nonno e mio zio, e che sono poi di fatto le figure di ispirazione che hanno lottato nella resistenza per la liberazione d'Italia dal nazifascismo, le figure di ispirazione che mi hanno portato poi ad impegnarmi dal punto di vista civico e politico.
Uno è il nonno paterno, Edoardo Dado, il nome da partigiano, l'altro invece è lo zio materno, Giampaolo, entrambi partigiani, ma due persone diverse, con storie completamente diverse.
Sì, diverse, quasi opposte da alcuni punti di vista. Uno, il nonno partigiano Dado, poi Dado rimane il suo nome anche per noi nipoti, per gli amici, per la famiglia. Edoardo Dado muore a 98 anni, quindi vive una vita lunghissima che gli ha permesso questa sua longevità di raccontare in ogni modo quello che è stata la sua esperienza partigiana. Giampaolo invece purtroppo muore poco più che ventenne nella Valpellice, proprio nelle terre partigiane, e si suicida, si spara per liberare i suoi compagni, insomma assicurandosi della libertà dei suoi compagni di battaglia si toglie la vita per non consegnarsi al nemico.
Ci sono delle parole che sono di difficile interpretazione, anche perché a volte sono coperte da una retorica che le rende imbarazzanti. Una di queste parole è eroe. E allora ti chiedo chi è un eroe per Tommaso Sacchi, e se nonno Edoardo e lo zio Giampaolo possono entrare in questa categoria?
Beh, questo è un grande tema intorno al quale ruota il libro, perché se Giampaolo non l'ho conosciuto, perché muore giovanissimo dopo una campagna di Russia, dopo essere entrato nella Savoia Cavalleria, lui come dire, rinnega, smette la casacca militare per seguire i suoi compagni partigiani. Dado invece, come ho detto, l'ho vissuto e l'ho goduto come nonno per tanti anni. Dado era un antieroe da un certo punto di vista, nel senso che ha raccontato la sua vita partigiana, il suo impegno per la liberazione del nostro paese in una maniera totalmente antieroica. Io ricordo quando eravamo ragazzini, io, i miei fratelli, i miei cugini, nonno Dado diceva sempre: io non ho mai ucciso nessuno. Cioè, come a voler riportare su un piano di grande umanità, che poi lo ha contraddistinto, di giustizia, che lo ha contraddistinto per tutta la sua vita, questo suo impegno per la liberazione d'Italia. Un antieroe. Però è chiaro che poi, lo dicevamo ieri proprio durante una delle presentazioni del libro, che invece Giampaolo, forse anche per la sua giovane vita interrotta in maniera così brusca, riceve la medaglia al valore per quello che è stato il suo impegno da partigiano, ovviamente medaglie che lo Stato italiano, la Repubblica italiana, consegna alle figure eroiche. Quindi tra eroi e antieroi si gioca un po' questo racconto del libro. Antieroico in questo caso non vuol dire che non abbiano fatto tutto e di più per liberare l'Italia dal regime, ma vuol dire che poi nella loro vita, soprattutto Dado, che ha vissuto tanti e tanti anni, hanno tenuto a non mitizzare quella che per loro era un'impresa dovuta per la libertà poi di noi tutti.
In questi giorni c'è un gran parlare sul fatto ma che senso ha continuare a chiedersi se si è antifascisti, ormai è una storia finita. Il sottotitolo del tuo libro, Il bosco dove tutto cominciò, invece recita: Storia di una famiglia partigiana. È un qualche cosa che invece tu ci tieni ancora a sottolineare, perché ritieni che abbia un senso.
Sì, io invece penso che non siano mai sprecate le parole che ci dichiarano convintamente antifascisti per la libertà, nel nostro caso appartenenti ad una famiglia partigiana, perché due figure così importanti che hanno trasmesso i valori di giustizia, di democrazia, di libertà, ovviamente arrivano da un'esperienza partigiana che parte proprio dai boschi delle prealpi piemontesi nel caso di Giampaolo e delle prealpi lombarde del lago di Como nel caso di Dado. E invece c'è proprio bisogno. Io ricordo sempre, e tra l'altro ringrazio anche la radio, perché mio nonno fu spinto molto da Radio Popolare, anche durante gli appunti partigiani all'ex ospedale Paolo Pini, a raccontare per le prime volte quella che è stata la sua esperienza partigiana, ed è stato un momento veramente importante per tutti, non solo per la mia famiglia. Mio nonno, ormai 95-96enne, io lo accompagnavo in manifestazione nel corteo del 25 aprile, e lui mi sussurrava, mi diceva: è importante che siamo qua, se io trovo le forze per uscire di casa a 96 anni ed andare in piazza, perché c'è ancora bisogno di dire che siamo uno Stato libero e che abbiamo combattuto per la libertà d'Italia.
Un'ultima cosa, Tommaso, è un libro transgenerazionale, un po' come i concerti di Springsteen, cioè da un ragazzino di 12 anni a un lettore invece che ne ha 60 e passa.
Sì, sì, io ho accettato la sfida insieme a mia madre Rossella di scrivere questo libro. Lei si è sempre occupata di editoria didattica per giovani, per adolescenti, di Agenda 2030, di geografia economica e di rispetto del pianeta, rivolgendosi anche nel suo modo di scrivere sempre a un pubblico, diciamo, tra i 7, 8 e i 15, 16 anni, ed è stata la sua vita professionale. Io ho accettato la sfida di partecipare a questo libro, di scriverlo a quattro mani, a patto che fosse un libro dagli 11 ai 99 anni. Volevamo superare di un anno l'età del nonno Dado, sì, che è morto a 98, ma includere anche tante generazioni nel racconto di una storia che credo che sia importante che i più giovani conoscano.
E anche per questo che in chiusura, nelle ultime pagine del libro, avete voluto inserire un glossario?
Sì, e anche per questo, perché io mi sono accorto da assessore, prima a Firenze e poi a Milano, di aver frequentato tante scuole di vario ordine e grado in cui si conoscono troppo poco le parole di riferimento, le parole chiave che raccontano la storia della liberazione e della resistenza, e invece credo che sia molto importante. Quindi c'è un glossario che è stato redatto in maniera molto semplice e molto chiara, che permette anche alle generazioni più piccole, più giovani, di conoscere i termini che riguardano quel periodo storico così importante per la nostra democrazia.
Il Bosco dove tutto cominciò, un libro di Rossella Köhler e Tommaso Sacchi, edito da Mondadori.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fascists at my door. Oh partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh partigiano, please take me with you. I'm not afraid Partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flowers. So are the people passing. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. So all the people passing, and say, oh, what a beautiful flower. Freedom. the flower of the partisan who died for freedom.
Adorerei mettere vestiti sgargianti tutti i giorni e dire al mondo che va tutto bene, ma cercherò di scaricare un po' di buio sulle mie spalle e finché le cose non saranno un po' più chiare, io sarò l'uomo in nero, The Man in Black, Johnny Cash.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Johnny Cash era uno che le cose le diceva chiare e chiaramente specificava da che parte stava, e ci tengono a ricordarlo anche i suoi parenti, che vogliono mantenere viva la sua memoria da quando lui se n'è andato. Ecco, tempo fa uno dei manifestanti che avevano marciato sotto le bandiere della supremazia bianca a Charlottesville, in North Carolina, era stato fotografato mentre indossava una maglietta di Johnny Cash. Probabilmente pensava di essere un fico quanto Cash. Beh, pensava male. La foto ha girato su Twitter, il girone dell'inferno preferito dagli internauti, e ha attirato l'attenzione degli eredi di Cash. In quanto esseri umani pensanti, sono rimasti abbastanza schifati. Nella dichiarazione ufficiale, diplomatica ma ferma, postata sulla pagina Facebook della figlia Roseanne Cash, si afferma che i discendenti del musicista sono rimasti nauseati dall'associazione, ed è facile presumere che nessuno voglia vedere il proprio nome legato ad abomini del genere umano come suprematisti bianchi. Questo è un estratto del post di Roseanne Cash. Johnny inorridirebbe al pensiero che il suo nome o la sua immagine vengano usati, anche casualmente, nel contesto di idee o di cause radicate nella persecuzione e nell'odio. I suprematisti bianchi e neonazisti che hanno marciato a Charlottesville sono veleno per la nostra società. Hanno anche voluto ricordare a questo sbadato che Cash sostenne la lotta per i diritti dei nativi americani, si oppose alla guerra in Vietnam, fu la voce dei poveri, dei bisognosi e degli emarginati e un portavoce per i diritti dei prigionieri. Io mi limito ad aggiungere che Johnny Cash è l'unico che può indossare una camicia nera senza imbarazzi. Ecco, sono proprio i parenti di Johnny Cash che recentemente hanno lavorato per dar vita a un disco, a un lavoro di Johnny Cash. Un lavoro che era iniziato all'inizio del 93, quando Johnny Cash registrò un album di demo negli studi LSI di Nashville. Erano canzoni che aveva scritto nel corso di vari anni. Appena dopo quella session, Johnny incontrò il produttore Rick Rubin e quelle registrazioni furono accantonate, mentre i due si imbarcavano nella prolifica partnership musicale che rivitalizzò la carriera dell'uomo in nero. Una collaborazione che sarebbe durata per i restanti anni della sua vita. Ecco, circa 30 anni dopo, John Carter Cash, figlio di Johnny e June Carter Cash, riscoprì le canzoni isolando la voce e la chitarra acustica di Johnny. John Carter, insieme al coproduttore David Fergie Ferguson, invitò un gruppo di musicisti che già avevano suonato con John, il chitarrista Marty Stewart e il bassista Dave Rowe, oltre al batterista Pete Abbott, e li portò a Cash Cabin, il sacro luogo di Hendersonville in Tennessee, dove Johnny scriveva, registrava e si rilassava, per dare vita alle tracce, riportando il suono alle radici e al cuore delle canzoni. Ecco, questo disco uscirà il prossimo 28 giugno. Nel frattempo abbiamo un singolo, una canzone, come anteprima di questo lavoro, e ce lo ascoltiamo. La canzone si chiama Well Alright e lui, ovviamente, è Johnny Cash.
I met her at the laundromat. She was washing extra hot. I said, don't you need a little help with that big load you got? She said no, but did a double take, and then she smiled and said, I might. As I rolled up my sleeves, I said to myself, well, all right, well, all right. I put it on automatic, and she sat down on the floor. She said, just keep it on medium hot. I said, I've done this before. Then I opened up the dryer, and I set it on soft and light. She said, be gentle with my silk and lace. And I said, well, all right. Well, all right. Her clothes were in the basket, folded down so nice and warm. She headed for the door and I said, I will take you home. She said, I just live up the street. I said, it's a dangerous night. Take my arm and I'll carry the basket. And she said, well, all right, well, all right. The world's half full of women and the world's half full of men. And sometimes one or the other opens up to let one in. But the one I met at the laundromat that dangerous, beautiful night said, yes, I do, and yes, I will. And I said, well, all right. Well, all right.
Abbiamo ricordato che il 25 aprile, oltre che per noi italiani, è una data molto importante anche per il popolo portoghese. Ricorderete senz'altro la rivoluzione dei garofani. E anzi, già che ci siamo, la ricordiamo con quello che è un po' l'inno. E poi andiamo a parlare subito dopo di una canzone che arriva dal Brasile, strettamente legata alla rivoluzione dei garofani.
Grandul fraternidade. O povo que mais ordena dentro de ti, ó cidade.
La rivoluzione dei garofani del 25 aprile del 74, 50 anni fa, quella che liberò il Portogallo dal quarantennale regime di Salazar, toccò profondamente i musicisti brasiliani che a loro volta vivevano sotto la dittatura militare. Una fra le più belle canzoni dedicate a questo evento è Tanto Mar di Chico Buarque di Hollanda. La storia di questa canzone è tanto tortuosa e interessante quanto quella della rivoluzione cui si riferisce. Allora, bisogna pensare che nel 74 Chico Buarque era all'apice della carriera, pur essendo osteggiato dal regime per le sue posizioni critiche sulla dittatura militare. Troppo famoso e amato per essere messo a tacere. Chico era comunque tenuto sotto stretta sorveglianza dalla censura, specialmente dopo lo scherzetto che era riuscito a mettere a segno qualche anno prima, nel 1970, con A pesar de você, un singolo di enorme successo in cui l'insofferenza verso la dittatura è mascherata sotto l'apparenza di un uomo che si lamenta di una donna oppressiva. Non appena la notizia della rivoluzione dei garofani arriva alle sue orecchie, Chico scrive di getto una canzone breve ma ricca di omaggi al Portogallo. Alcuni sono ovvi: l'interazione pa da rapaz, ragazzo, e poi il riferimento ai garofani, simbolo della rivoluzione, e dal rosmarino, arbusto tipico portoghese. Altri più sottili, come la citazione di uno dei distici più celebri di Fernando Pessoa: navigar è necessario, vivere non è necessario. La canzone fa così, questo è il testo: so che sei in festa, pa, sono contento e siccome sono assente, conserva un garofano per me. Vorrei partecipare alla festa, pa, con la tua gente e cogliere personalmente un fiore dal tuo giardino. So che ci sono leghe a separarci. Così tanto mare, così tanto mare. So anche quanto è necessario, pa, navigare, navigare. Là è primavera, pa, qui sono sofferente. Manda urgentemente un po' di profumo di rosmarino. Ecco, questo è il testo e naturalmente la censura brasiliana vietò la canzone, specialmente per il passaggio finale in cui auspica che il profumo di rosmarino da là, dal Portogallo, si spanda fino a qua, in Brasile. Ecco, la censura brasiliana vietò la canzone, ma non poté evitare che fosse pubblicata in Portogallo, dove fu un successo. Sentiamola.
Sei que estás em festa, pá. Fico contente. Enquanto estou ausente, guardo um cravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá. Cá estou doente. Mando urgentemente algum cheirinho de alecrim.
Quando il turbolento periodo rivoluzionario portoghese giunse al capolinea e il paese si avviò verso la normalizzazione, Chico esternò il proprio disappunto per la piega che aveva preso la rivoluzione, incidendo una seconda versione della canzone. In questa i verbi sono virati al passato e la festa è appassita. Al tempo stesso mantiene aperto uno spiraglio di speranza. I semi della rivoluzione sono stati gettati. E chissà che non germoglino nuovamente. C'è un passaggio nella nuova versione che dice: hanno fatto appassire la tua festa, pa, ma certamente si sono scordati un seme in qualche angolo del giardino. So che ci sono leghe a separarci, così tanto mare, così tanto mare. So quanto è necessario, pa, navigare. E poi la chiusura, come nel testo originale: canta la primavera, pa, qua ne sento il bisogno, manda nuovamente un po' di profumo di rosmarino. Ovviamente anche questa versione fu bloccata dalla censura brasiliana. Ma nel 75 Chico e Maria Bethânia, ricordiamo grande musicista baiana, sorella di Caetano Veloso, tennero una serie di spettacoli al teatro Canessao di Rio de Janeiro, che utilizzarono per registrare un album dal vivo, Chico Buarque e Maria Bethânia ao vivo. Durante tutti gli spettacoli, e sotto l'occhio vigile dei funzionari della censura, Chico eseguì l'allora inedita Tanto Mar come pezzo strumentale, senza testo, tranne l'ultima sera in cui lo cantò. Era 75, per cui era ancora la versione primigenia. Nell'edizione brasiliana del disco comparve la versione strumentale, mentre in quella portoghese fu inclusa quella cantata. Questo spiega perché, comprando un 33 giri, questo 33 giri, compare in bella vista l'adesivo «Include Tanto Mar Versao Cantada». Ovviamente se lo comprate in Portogallo, questo disco. Ascoltiamoci la seconda versione, quindi, di Tanto Mar, Chico Buarque de Holanda.
Foi bonita festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mar, tanto mar. sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Siamo arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro per lo Stay Human di quest'oggi e visto che siamo stati in Brasile con Chico Buarque, beh, ci rimaniamo fino alla fine. Ci rimaniamo in compagnia di Toco, che tra l'altro verrà a trovarci qua a Stay Human in vista di un concerto che avrà i primi di maggio qua al Blue Note a Milano. Per ora ci ascoltiamo una sua canzone, Leao Leonardo, Toco.
Viola, rei do molho da massa na surpresa, divino do parque alviverde de Veneza, lenda represa, meu amigo. Le 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 le
Per oggi è proprio tutto. Io vi lascio in compagnia degli Addict Ameba, un combo che arriva dal Casoretto ma che ci porta i suoni del mondo, che sarà ospite nel prossimo Live Pop qui nell'Auditorium Demetrio Stratos giovedì prossimo, 2 maggio. Vi aspettiamo per una serata danzereccia con gli Addict Ameba. Nell'attesa, Claudio Agostoni vi augura buon fine settimana. Statemi bene, ci si vede giovedì in Auditorium.
Nuova scena, un